prossimo voglio andare a un messaggio in audio che abbiamo ricevuto da un fratello che si chiama Gino. Gino ha scritto che ultimamente ha grandi problemi, soprattutto finanziari, e le abbiamo inviato un aiuto in offerta. E non è la prima volta che lo aiutiamo, però quello che lui racconta in questo messaggio credo una situazione che possiamo un po' applicare a tante altre persone che vivono difficoltà di questo tipo. E dopo volevamo dare un messaggio su questo. Cioè, come possiamo assicurarci che siamo sotto la benedizione di Dio in tutti gli aspetti della nostra vita spirituale e materiale, perché ci sono cose che dobbiamo fare, alcuni passi che dobbiamo fare, e questo si applica a tutti, compreso a me. Ci sono aspetti nella mia vita dove devo io crescere in questo.
Come il messaggio si chiama desiderare il massimo da Dio, ma dandogli il minimo.
Sì.
E questo è il titolo.
Sì.
Questo è il messaggio che seguirà. Se qualcuno è così, allora consiglio di seguire questo messaggio. Vogliamo da Dio essere la sposa di Cristo, la corona, essere in cielo, vedere Gesù e non sentire andatevene di qui, non vi conosco, andate. Non vi conosco, essere scacciati, ma vogliamo sentire il messaggio, oh, la mia sposa, Gesù che ci riceve. Quindi vogliamo il massimo, ma no, in questa vita gli diamo il minimo. E allora non funziona così la storia. E
Vero, vero,
scusa, il
vero.
contadino che semina immondizia non può mietere grandi raccolti. Il contadino lazzarone che semina il meno possibile, anche niente. Cosa vuoi che mieta questo qua? Ma Dio è amore. No, 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 no. Dio mi dà la super grazia. No, questa è un'invenzione dei falsi profeti. Avanti, Angela,
Amen.
avanti con Gino.
E voglio precisare che questo messaggio che tu hai ricevuto per noi tutti non era un messaggio che hai ricevuto per Gino,
No,
perché il
no,
suo
no.
audio è arrivato dopo il tuo
No, sì,
messaggio.
esatto.
Sicuramente si applica anche a lui, però Gino voleva solo ringraziare in questo audio per l'offerta che noi gli invieremo e quindi per questo ci ha inviato l'audio. Però il messaggio si applica a tutti.
Sì, succede molto spesso che il signore mi dà un messaggio e poi arriva un'email che è proprio la risposta è
Sì,
quello.
sì, sì.
Ma questo non è solo per Gino, vi assicuro,
No.
come vedrete, ascolterete, desiderare il massimo da Dio, vedrete che si applica a me, a te, a lui, lei e loro.
Amen. Andiamo con il messaggio di Gino, che è un messaggio di ringraziamento e anche di testimonianza.
Andiamo.
Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa dello Spirito, è con tanto amore e tanto bene che ho nel cuore che vi saluto, vi abbraccio in Gesù fortissimamente. Non solo a voi della Chiesa dello Spirito in Sud America, ma tantissimo, tantissimo, specialmente a fratello Giuseppe, che gli voglio tanto, ma tanto, tanto bene, per le cose straordinarie, spiritualmente parlando, che mi ha potuto trasmettere nel cuore e nella mia vita, da 2 anni e mezzo a questa parte. Volevo ringraziare sia voi, fratelli e sorelle della Chiesa, che tutti i fratelli che donano, perché so benissimo al mille per mille che tutto quello che fate lo fate in Gesù, per Gesù, sempre con Gesù nel cuore, con tutto il cuore, l'anima e la mente. Ed è benedetta la Chiesa dello Spirito del Sud America per queste grandi opere che fate con fede e con speranza. Volevo ringraziarvi perché mi trovo in un momento assai difficile della mia vita, forse la parte più difficile che sto attraversando. Ho 61 anni, ho sempre lavorato con dedizione, con amore, con passione per la famiglia, per i miei figli, per mia madre, mio padre, tanti e tanti anni fa. Eravamo 12 figli, 12 figli. Ci trasferimmo dalla Calabria, che è una regione del sud Italia, dalla provincia di Cosenza, in Sicilia, a Catania, nel 1974. Tanti, tanti bambini, fratello. Come ha fatto mio padre e mia madre? Come ha fatto mia madre soprattutto? Con quale forza, con quale coraggio? Prende tutti quei bambini, quella piccola casetta nel paesino, chiuderla e trasferirci tutti qui a Catania, in una grande città. Come ha potuto fare la mamma? Si è sposata tempo fa, nel 74, mia sorella, con mio cognato che viveva a Catania. Per questo mia sorella, trasferendosi a Catania, poi piangeva dalla mattina alla sera, chiamava mia madre 2 o 3 volte al giorno. Mia madre un bel giorno decise di chiudere quella casetta, prendere tutti quei bambini, i miei fratelli e le sorelline. L'ultimo l'aveva in braccio, Adriano si chiama, l'ultimo dei miei fratelli. Ho perso un fratello a 35 anni e per un tumore alla testa, un glioblastoma. Era un fratello in Cristo, mio fratello Aldo, morì a 35 anni nel 2000. Poi il Signore chiamò anche mia madre, dopo 4 mesi morì per il dolore, tragedia immane. Una tragedia immane quando un genitore sopravvive a un figlio. Ma tutto questo l'ho raccontato e ve lo voglio far sapere, fratelli e sorelle delle chiese, perché c'è stato un qualcosa spiritualmente che ci ha protetto fin da quando eravamo nel paesino, quando cadeva la neve nel paesino, quando non c'era niente nella dispensa. Tutto è perché Gesù, Gesù, nel nome santo di Gesù, benediceva la nostra casa, dandoci nostra madre con forza, coraggio, volontà. Non gli mancavano niente, mia madre, ma era Gesù, è il Signore che gli dava tutta questa forza. Lo sguardo del Signore era posato sulla nostra casa. Ci benediceva, non ci faceva mancare nulla. Sì, il pane era duro, mio padre non mandava i soldi dalla Germania, ma c'era lo spirito del Signore che ci benediceva, benediceva la casa, ci benediceva noi, come se ci desse quel segnale: non disperate, ci sono io, ho mandato e mando i miei angeli accampati attorno a voi. Eravamo in povertà strettissima, mangiavamo pane duro, pasta 2 volte al giorno. La carne, quando c'era, era difficile a mangiarsi, ma la mangiavamo 1 o 2 volte al mese. Mia madre era donna straordinaria, morì dopo 4 mesi del 2001, il 23 febbraio del 2001, 4 mesi dopo la morte di mio fratello. Il Signore io lo benedico sempre, sempre, sempre e comunque, perché è il Signore che ha posato lo sguardo sulla nostra casa, sulla nostra famiglia. Ho dei fratelli che si sono ravveduti, battezzati, sono degli evangelici. Ho uno di questi fratelli anche pastore di una piccola chiesa. Tante volte abbiamo avuto delle discussioni, tra parentesi, delle opinioni diverse, perché lui è uno di quelli che crede che il rapimento sia prima della tribolazione. Ogni volta che ci incontriamo, come se lui mi evitasse, non vuole affrontare. Io cerco sempre di fargli capire: Antonio, Antonio, leggi meglio. Tu per 40 anni hai indottrinato la Chiesa, i tuoi fratelli e le sorelle della tua Chiesa, con una dottrina non buona, non giusta, non veritiera. Il rapimento sarà dopo, ma dopo la tribolazione. Antonio, ravvediti, ravvediti, leggi meglio la Bibbia. Lui, quando gli dico queste cose, non vuol saperne, è convinto con quel Apocalisse 3:10 della Chiesa della F di Filadelfia, è convinto che loro saranno anche rapiti prima di ogni tribolazione, sbagliando. Come dice e ci insegna il fratello Giuseppe, li troverà impreparati, il diavolo se li mangerà vivi col microchip, col marchio della bestia, li troverà perché scaldano, riscaldano le panchine, quelle 2 o 3 canzonette che fanno, cantano. Ma non introttinano, non insegnano alla Chiesa la fine dei tempi. Non gli insegnano Daniele, Ezechiele, Zaccaria, Apocalisse, Daniele soprattutto, capitolo 2, che è il centro di ogni profezia, come tu ci hai insegnato, carissimo fratello. Volevo ringraziare tutti quanti, quelli che partecipano alla donazione, affinché voi possiate aiutare i poveri, quelli che soffrono. Grazie di cuore, se è una piccola, se è una grande somma, non lo so quello che sarà, ma vi ringrazio con tutto il cuore. Io ho perso il lavoro, ho la macchina, l'assicurazione è scaduta, seppure rotta, si spegne mentre cammino, devo fare un po' di spesa. Ho lavorato un paio di mesi, pochissime giornate di lavoro ho fatto, pulendo gabinetto, lavandini, water. Mi sono sottomesso, mi sono umiliato a fare qualsiasi tipo di lavoro. È da una vita che lavoro, da una vita. Questo è il momento più difficile, perché a 61 anni nessuno ti dà più la possibilità di lavorare. Ma ringrazio e prego il Signore fortemente con tutto il mio cuore, e dico a tutti i fratelli e le sorelle: lottate, lottate in Gesù, pregate sempre Gesù, abbiate sempre il nome di Gesù Santo nel cuore. Non cessiamo mai di pregare, preghiamo sempre per tutti quelli che soffrono, per tutti quelli che vogliono e cercano con tutto il cuore il nome santo di Gesù. Ho lavorato in questa pizzeria per un po' breve periodo di tempo, tutti atei, tutti atei, tutti che non credono. Sono stato come una pecora in mezzo a dei lupi, tutti che pensano alla macchina, al cellulare, tutti che pensano così, colà, ai soldi. ho cercato sempre di parlargli fino all'ultimo giorno di Gesù, ravvedetevi, il marchio della bestia sta per scendere sulla terra, l'anticristo sta per arrivare, ci sarà grande tribolazione, ravvedetevi, cercate, leggete l'Evangelo, niente da fare. C'è chi ci scherza, c'è chi ci ride sopra, c'è chi dice ma tu sono tutte queste persone, non lo so, sviate, perché hanno le orecchie otturate, perché hanno la mente otturata, perché Gesù il Signore gliele ha otturate affinché non capiscono, perché hanno voltato le spalle alla parola santa del Signore, questo è. Ma come ai tempi di Noè, come ci insegna la parola, mentre tutti mangiavano, prendevano moglie, marito, avvenne l'impensabile, piove per 40 giorni e per 40 notti. Gesù il Signore parlò a Noè 7 giorni prima, preparati che fra 7 giorni farò piovere per 40 giorni e 40 notti. Ecco, questo accadrà, verrà come un ladro nella notte il Signore, troverà molti impreparati. Quelli che sono senza olio nella lampada saranno impreparati, come quelle chiese che riscaldano le panchine, non accorgendosi che il rapimento sarà dopo la tribolazione. Dovremo passare tante sofferenze per 1260 giorni. Vi ringrazio, fratelli, per quella opera grandiosa che voi fate, che spargete il seme della parola del Signore per tutto il mondo tramite Radio Blast. Volevo ringraziare per questa piccola donazione a tutti i fratelli ancora una volta, vi voglio tantissimo, ma tantissimo bene, un abbraccio fortissimo a tutti i fratelli e le sorelle che soffrono, non disperate, pregate sempre che Gesù, gli angeli del Signore sono accampati attorno a quelli che lo temono, dice la parola. Non disperate mai, non fatevi allacciare dai lacci di Satana, del diavolo, del demone che va in giro nell'aria come un leone ruggente a cercare le anime. Il diavolo non può fare niente contro l'uomo, è solo un ingannatore, uno che racconta menzogne e bugie. Non abbiate paura, pregate il Signore sempre con tutto il vostro cuore, dicendo vai retro Satana, vai demone dietro, ritorna da dove sei venuto, nel nome santo di Gesù, nel nome del Signore Gesù il Nazareno, che è benedetto in eterno, vai, vattene dalla mia vita, vattene, lascia la mia casa, lascia la mia famiglia, nel nome santo di Gesù, vattene, ritorna da dove sei venuto, agli inferi, nel lago di fuoco, nella Genna, vattene nel nome santo di Gesù, benedici la mia casa, benedici i miei parenti, tutti i fratelli e le sorelle che chiedono, che invocano il tuo nome, Signore. Ecco, quando si prega con tanta voglia, con tanto amore nel cuore, con la mente e con tutta l'anima, il Signore ascolta le parole ancora prima che noi le diciamo, ci ascolta, perché sa di cosa abbiamo bisogno ancora prima che gliele chiediamo. Una pace a tutti i fratelli e le sorelle, con tanto amore, con tanto affetto, vi trasmetto qui dalla Sicilia a tutti quanti che siete sparsi nel mondo, come dice la parola nella lettera di Giacomo, capitolo 1, a tutti i fratelli del mondo, non a quelli di Israele, agli ebrei, ai giudei, ma a tutti i cristiani che sono sparsi nel mondo, la parola è per tutti, per tutti i fratelli e le sorelle sui quattro lati della terra. Benedizione, grazia, amore da parte di Gesù a tutti voi. Grazie, grazie di vero cuore. Ciao, un abbraccio da Gino.
Grazie a te, fratello caro, grazie, grazie. Bellissima la tua testimonianza e il tuo entusiasmo per Gesù. Grazie, fratello. E siamo felici di poter aiutare questo dolce fratello con un'offerta.
E sono i fratelli che con le decime che sì. Mandano, eh?
E l'abbiamo inviata ieri, Gino, devi vedere se è arrivata. Lo so che a volte le banche durano 2 o 3 giorni per arrivare. Vedi tu.
Bene, gloria al Signore. Amen, amen. È molto ispirante questo fratello.
Sì, perché si vede che conosce la parola, che studia, che ama la parola, la predica. Questo è bello.
Mi aspetto benedizioni su di lui, perché è da come lui onora la parola.
Amen.
Gloria a Dio.
Andiamo al messaggio intitolato Desiderare il massimo da Dio, ma dandogli il minimo, si può fare? È
no,
possibile?
No.
E perché no? Sarebbe così facile.
Come?
Sarebbe così facile.
Egoista, scusa.
Ah, egoista.
È come, che so, marito che semina il minimo con la moglie, hai capito? E poi pretende di essere amato.
È vero.
Se mia moglie mi deve amare. Quella gli dice: sì, ma sai, se non ho lo stipendio in casa, non
Vero,
sei
vero.
l'uomo che ho sposato. Che ho sposato un uomo così. L'attenzione mariti e anche mogli, anche viceversa.
Sì, voglio dire che questo messaggio è nato perché riceviamo spesso messaggi, per esempio, penso adesso a una persona, non faccio il nome, che da anni, ogni settimana chiede di essere messo sulla lista di preghiera e lo facciamo volentieri, preghiamo sempre per rinunciare al fumo. Cioè ogni settimana preghiera rinunciare al fumo, non riesce a smettere di fumare. E perché in tanti anni non ha fatto progressi? Quindi questo è un esempio, ma ci sono altri che per anni lottano con un altro problema e non vedono risultati. Eppure amano Gesù e studiano la parola. Cosa manca?
Perché a volte preghiamo e non riceviamo? Vorremmo, ma non riceviamo. Insomma, io credo che capiti a molti di desiderare tutto il massimo da Dio, ma gli diamo mezzo cuore. Vogliamo essere discepoli, ricevere la corona. Vogliamo i premi più grandi del cielo, arrivare in cielo e essere benedetti come quelli fedeli.
Ah sì.
Vogliamo arrivare in cielo come la Filadelfia, la sposa di Cristo, però
Sì.
sul mondo viviamo come la Laodicea. In cielo vogliamo essere Filadelfia. Non funzionerà. Apocalisse 3, da 7 all'11, dice alla chiesa di Filadelfia, scrivi, Gesù dice, io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, che nessuno ti tolga la corona. Quindi vogliamo la corona, vogliamo essere Filadelfia, però viviamo, non viviamo come Filadelfia. E allora Dio ci tratterà per come viviamo, non per come vogliamo. Il problema però è che tanti di noi non vogliono lasciare le cose del mondo, cioè le comodità e i vantaggi immediati, carnali, di Laodicea, come appunto Apocalisse 3, 14 e 17. L'angelo della chiesa dell'Odicea scrive, tu dici sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Ecco, quindi qui ci sono due chiese, infatti sono sette le chiese che il Signore usa come esempio, ce n'è una diversa dall'altra. Ce n'è solo una che ha vinto la prova, Filadelfia, e tutti vogliono essere quella lì, grazie, non è possibile. I tuoi frutti mostreranno che chiesa siamo. Insomma, a volte il nostro problema può essere che vogliamo il massimo da Dio. Cioè, un po' come la spesa al supermercato, vogliamo riempire il carrello al massimo, ma spendendo al minimo, cosa? Al supermercato va bene. E così, va bene. Nel mondo degli affari, al supermercato è comprensibile. Vivi in mezzo agli squali nel mondo degli affari e devi difenderti dagli squali. Ma attenzione a non portare questa mentalità anche nel nostro cammino col Signore, perché quello è il modo più sicuro di chiudere la porta delle benedizioni. Forse avremo certi vantaggi mondani comportandosi così, mondani, ma non con Dio.
Sì.
Lo vediamo nell'esempio del grande re Davide. Vogliamo andare lì? Re Davide, secondo Samuele 24, 21 al 25.
Sì.
Lo leggeresti tu?
Sì. Secondo Samuele 24, 21. Poi Arauna disse: perché il re mio signore viene dal suo servo? E Davide rispose: per comprare da te questa aia e costruirvi un altare al Signore, affinché il flagello cessi di infierire sul popolo.
Ecco, legge tutto il capitolo, capire il peccato di Davide, Dio lo punì con un flagello contro tutti, e allora cosa fa? Va e chiede perdono a Dio, gli offre un olocausto. E Arauna gli dice a Davide.
22. Il re mio signore prenda e offra quel che gli piacerà. Ecco i buoi per l'olocausto, gli attrezzi per trebbiare e i giochi dei buoi serviranno da legna. Tutte
Wow.
queste cose, o re, Arauna te le dà.
Cioè te la regala, non devi pagare niente. Beh, 24.
Ma il re rispose ad Arauna:
No.
no, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo
E
e
non
non offrirò al
offrirò al
Signore,
Signore
al mio
mio
Dio,
Dio
olocausti
olocausti
che
che mi
non mi
costino
costino
nulla.
nulla.
Wow, hai capito qua cosa dice? Questo è il Davide, il vero Davide, non il Davide della Batseba, eccetera. E questo è il Davide, antenato della genealogia del figlio dell'uomo Gesù. E allora cerchiamo di capire cosa vuol dire qua. Non offrirò al Signore mio Dio olocausti che non mi costino nulla. Quindi attenzione a non offrire a Dio una vita cristiana che non costa niente, che costa solo scaldare una panca. Però quando è sacrificio, che bisogna sacrificarsi, bisogna fare questo, quella, e no, quello non sono chiamato. Cioè, come quando tu vai in banca e dici, senti, date un'offerta, che qui ci sono, c'è una famiglia che sta morendo di fame, la banca ti dice, non siamo un istituto di beneficenza, vada al governo. La banca ti dice così. Ma c'è una famiglia che muore di fame, voi siete una banca? No. Lo stesso, quando Dio ci chiama a fare la sua opera, dice, no, non sono chiamato. E quando sarà l'ora di seguire le corone, Dio ti dirà, non sei chiamato, questa corona non è per te, avanti.
Davide comprò l'aia e i buoi per 50 sicli d'argento, costruì là un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza. Così il Signore fu placato verso il paese e il flagello cessò di infierire sul popolo. Secondo Samuele 24, 21 a 25.
Purtroppo il mondo egoista ci ha insegnato la disonestà, l'egoismo, e ci comportiamo così con Dio. È come la moglie avvocatessa che va a casa e tratta il marito come un cliente. Divorziano, no? Il direttore di banca va a casa e tratta la moglie come un cliente bancario. Divorziano. La moglie non è un cliente, è tua moglie. E attenzione che il mondo ci insegna l'egoismo. Però quando siamo rinati in Cristo, sta a noi allora volere cambiare ed essere come Re Davide, come discepoli per vivere in Cristo. E questo perché? Perché nel regno di Dio ci sono delle leggi. E una di queste leggi importanti è mietere in base a quello che si semina. Vai Galati 6, ce l'hai Galati 6, 7, 8?
Sì. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna. Galati 6, 7 e 8.
Ecco, questa scrittura che tutti conoscete, l'avrete memorizzata, cioè è la chiave di questo messaggio di oggi. Quello che l'uomo semina, quello pure mieterà. Cerchiamo di capire, questo è il tema di oggi. E noi pensiamo, sì, conosco già lei, sì, l'ha già letto, ma l'abbiamo capito, ci stiamo comportando di conseguenza. Vediamo che la legge di Dio del seminare e del mietere nella storia del figlio prodigo. Cioè, il figlio prodigo, cosa succede? Sperpera tutto, ma viene perdonato dal padre, che lo riceve amorevolmente, con una festa, il mantello, gli mette un anello. Però l'eredità adesso era tutto del fratello fedele e ci si aspettava che figlio al prodigo mantenesse la sua promessa. Cos'è che ha promesso figlio al prodigo? Luca 15, 18, 19 dice, padre ho peccato?
Padre ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Luca 15, 18 e 19.
Questa è una sfumatura che sfugge a quelli che insegnano questa parabola. E qui la parabola di solito spicca il perdono del padre, ma che c'è di più qua? Qui spicca anche che questo qua ha sperperato tutto, che non tornasse a casa a sperare di prendersi anche l'eredità del fratello fedele. Qui dice, non è così. Il figlio infedele adesso doveva essere trattato, doveva diventare fedele servo e lavorare agli ordini del figlio fedele. Infatti lui ha detto, in Luca 15, 19, padre, trattami come uno dei tuoi servi. Quindi è tornato in umiltà, il padre l'ha ricevuto. Si tornava dicendo, io torno e faccio ancora il capo.
No.
Non so se il padre lo riceveva così bene. Infatti il fratello fedele dice, oh, stiamo scherzando? Questo si è sperperato tutto con le prostitute e viene qua adesso a prendersi il resto? Mm-hmm. Il padre cosa gli risponde? Al verso 31-32. Luca 15.
Il padre gli disse, figliolo,
tu sei sempre con me.
Tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua.
Cos'è che ha detto ogni cosa mia?
È tua.
Attenzione a cosa che dice.
Al figlio fedele.
Al figlio fedele, capito? Non va a dividere di nuovo da un'altra eredità.
No. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Luca 15, 31 e 32.
Quindi il padre gli dice, figlio, tutto qui è tuo. Alla mia morte prendi tutto. Sta dicendo, tu sei, prendi il mio posto. Però che facciamo con questo fratello che si è pentito? Dice, bisognava far festa almeno, rallegrarsi, mettere un anello, un mantello, cibo, e ogni tanto trattarlo con onore, vestiti speciali. L'eredità se la può dimenticare. Quando Lot è andato via da Abramo, che è diventato un poveraccio, che poi è andato a vivere in una caverna, Genesi 19, non è che Abramo ha detto, vieni Lot, ti prendi un'altra metà delle possessioni. No, Abramo non l'ha più ricevuto. Quindi c'è grande gioia quando il figlio prodigo che si era salvato e adesso lo veniva ricevuto, però non poteva pretendere di avere anche la parte del figlio fedele. Amen. Va bene? Quello che prima era per grazia gratuita, adesso era per opere, sudore, imparare la fedeltà come figlio fedele. Quindi non vogliamo sentire che i nostri fratelli che non hanno pane da mangiare, non hanno da pagare le bollette. A me, la mia famiglia, la nostra missione in casa non è mai avvenuto. Non ci è mai capitato noi. Angie, tu sei con noi da 20 anni.
Sì.
Ci è mai capitato che tu sappia che non avevamo soldi per le bollette, per il pane?
No. Il Signore è stato sempre fedele a pagare le bollette e il pane sul tavolo. E di solito avevamo poco, proprio sufficiente per queste cose, ma mai è successo che non abbiamo pagato. Cioè, perché questo è anche testimonianza per la gente del mondo. Tu vivi in affitto e devi pagare al tuo padrone di casa. Se non dai i soldi al tempo, è una brutta testimonianza che tipo di cristiani siamo. Quindi il Signore sa questo e ti benedice, però tu devi fare la tua parte.
A volte il missionario deve essere esposto a dormire sotto un albero. Questo non c'entra niente che Dio non provvede.
Sì.
Perché stai, sei di viaggio, eccetera.
Sì,
Gesù
sì.
Stesso non aveva, doveva appoggiare il capo.
Sì, e anche perché Dio ti insegna a vivere con poco. Sì.
Quindi se ascoltiamo la voce di Dio, ci dirà sempre cosa fare, che decisioni prendere, che cambiamenti fare, quali iniziative intraprendere. Dio ci mostrerà come uscire da qualsiasi fossa.
Amen.
Nel nostro corso biblico profetico diamo molta importanza su come ascoltare la voce di Dio. Una voce che dice chiaro e chiarissimo in Galati 6:7. Guarda, ci sono 3 scritture, Angelina. Guarda, mi leggi queste scritture nella lista che io vado a prendere un bicchiere di acqua, per cortesia.
Galati 6:7.
Mi fai una cortesia.
Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Galati 6:7, che poi abbiamo letto anche prima. Proverbi 11:17-18. L'uomo buono fa del bene a se stesso, ma il crudele tortura la sua propria carne. L'empio fa un'opera illusoria, ma chi semina giustizia ha una ricompensa sicura. Proverbi 11:17-18. E poi c'è Salmi 126, verso 6. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Salmi 126, verso 6.
Alleluia, grazie Angela. E sempre intorno al punto che mietiamo quello che seminiamo e che facciamo del bene a noi stessi.
Ma e questo si applica?
Tortura la propria carne.
Questo si applica alle cose spirituali, perché a volte ci chiediamo perché sono così tentato come Salvatore con il gioco d'azzardo, perché non riesco a abbandonare certe certi peccati nella mia vita. Si applica alle cose spirituali,
si applica,
ma
Salvatore,
anche
sì,
alle cose materiali, fratelli, perché lo so che molti cristiani oggi nel mondo soffrono perché non hanno abbastanza soldi per vivere. E perché? Per come si fa per avere la benedizione anche finanziariamente? Perché la Bibbia parla anche di questo.
Sì, anche come dice Salmo 126,6, vai piangendo quando devi seminare, però torni con canti di gioia, ma quando semini piangi, soffri, svegliati presto, devi seminare di notte prima che viene il sole, però quando porti i covoni gioisci, canti di gioia.
Amen,
è tutto, è sempre così. Noi siamo contro i falsi predicatori della prosperità che taglieggiano le pecore per comprarsi palazzi faraonici, jet privati. C'è un predicatore che possiede 3 jet privati. Insomma, però predicare contro questi eccessi non deve dare l'impressione che siamo contro la prosperità giusta dovuta di Dio, che Dio vuol dare a ogni suo figlio. Va bene?
È bene che lo menzioni, Giuseppe, perché tu sempre predichi contro questi della prosperità, ed è vero che sempre chiedono soldi, e uno si stanca, perché la vita spirituale non è solo soldi, c'è tante cose da considerare. Però uno potrebbe pensare che tu sei contro i soldi, che la Bibbia ci insegna tutti ad essere poveri, perché ci sono quelli che predicano la povertà. Che la povertà è più spirituale e devi essere povero, però tu non sei di quelli, no?
No, è arrivato uno Sud America qua che mi criticava perché San Francesco andava a piedi scalzi e dovremmo farlo anche noi. Ma io non so se andare a piedi scalzi, ma d'inverno non è una buona idea, ti puoi ammalare, no?
Eh sì.
Cioè ognuno ha la sua dottrina, no? Insomma, predicare contro gli eccessi dei predicatori di prosperità va bene, però non deve dare l'impressione che Dio non vuole provvedere alle necessità dei suoi santi e dei suoi figli, perché c'è anche una santa prosperità. Abramo era un uomo ricchissimo.
E come sai qual è la vera prosperità e qual è la falsa prosperità?
Giobbe era ricchissimo, prima e anche dopo. Bisogna distinguere, come tu dici, dalla vera e dalla falsa.
E come?
Dipende da come viene usata. Ah. Abramo usava le ricchezze per la gloria di Dio, Giobbe anche.
Sì.
Nel Vangelo c'era un centurione che era ricco, ricchissimo, che ha costruito una sinagoga.
Ah sì, sì.
Ma così era Matteo 8, mi pare.
E hanno detto che costui è degno.
È degno. Allora. E Gesù ha detto, ok, allora gli ha guarito il servo, un pagano. Va bene, che magari crocifiggeva anche il popolo di Dio, però per ordine di Cesare. E questo qui era così ricco che ha costruito una sinagoga, eppure Gesù l'ha benedetto, non è che lo ha maledetto, ah tu ricco, egoista, no, no. Evidentemente usare le ricchezze per la gloria di Dio. Se usi per la gloria di Dio, va bene, puoi avere una nave grandissima, una nave di 200 metri, e se vai in giro per il mondo a portare masserizi per dare ai poveri, non c'è nessun problema. Mm-hmm. Non uno yacht di Bill Gates. Cioè, c'è una differenza.
Sì, va bene. Sì.
Quindi non vogliamo dare l'impressione che Dio è contro la prosperità dei suoi santi. C'è anche una santa prosperità.
Mm-hmm,
quindi
mm-hmm.
Quando predicate contro i mercenari del falso Vangelo della prosperità, non dimenticate che c'è anche il vero Vangelo e la vera prosperità benedetta da Dio, che è quello che bisogna seguire.
Noi a volte abbiamo dimenticato.
Dici io,
sì,
io.
Di fare il bilancio giusto.
Sì, per un equilibrio. Sì. Ma magari sì, io sicuramente perché mi sono un po' arrabbiato un po' troppo, però infatti dammi una scrittura su quello lì, Filippesi 4:12.
Filippesi 4:12.
Qui c'è il giusto equilibrio.
Questo è Paolo.
Sì.
So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Filippesi 4:12.
Esatto. Quindi c'è il momento anche di essere nell'abbondanza. Il Signore vedi che te lo usi per la sua gloria e te ne dà ancora di più.
Sì.
Va bene?
Sì.
Se hai 10 talenti, ti dà 11 l'undicesimo. Quell'altro ce n'è solo uno, lo usa male e glielo toglie. Quindi Dio non è per la povertà, assolutamente.
Sì, sì, sì.
Infatti dice Paolo che Cristo è venuto per renderci ricchi.
Hai detto prima una bella cosa, che Dio vuole provvedere per i suoi figli. Questo è un vero padre. Non significa che Dio ci farà tutti ricchi, così ricchi. No, ma Dio provvederà tutto quello che abbiamo bisogno per una buona vita, per raggiungere pecorelle, per essere un buon esempio. Quindi questo è importante imparare dalla Bibbia. Dio vuole provvedere per noi.
Amen, amen, amen. Il regno di Dio, quando siamo in cielo, ci saranno ricchezze in abbondanza. Solo che dobbiamo imparare in questa vita ad essere, amministrare nel modo giusto, come Abramo, come tutti i figli di Dio, nel modo giusto, non adorare
sì,
il denaro.
Sì, 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 sì.
Insomma, esiste quindi anche il vero Vangelo della vera prosperità di Dio, che è quello di seguire ed è basato sui comandamenti di Cristo, e quindi riceverne le benedizioni spirituali e materiali, come leggiamo secondo Corinzi 9,6. Ce l'hai?
Secondo Corinzi 9,6, sì.
Grazie.
Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Secondo Corinzi 9,6.
Sì, quindi c'è il momento che Dio ti fa mietere abbondantemente, e un altro invece magari egoista, vive in modo egoista e il Signore non lo benedice.
Dipende come tu semini.
Dipende come semini, sempre la gloria di Dio o per la gloria della tua carne.
E qui, se guardate questo capitolo, secondo Corinzi 9, parla di cose finanziarie.
Sì, è tutto sulle finanze. Sì, quindi, da non confondere col Vangelo della prosperità.
Sì, sì, sì.
Quindi la legge di Dio è che bisogna investire prima di raccogliere. E la mietitura sarà solo in base a come si semina e a quello che si dà. Tu dai poco, raccogli poco. Mm-hmm. Guarda, Luca 6, devi andare lì.
Sì.
38.
Luca 6,38. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Luca 6,38.
Dio c'ha una misura per benedirci, ed è quella che usiamo noi per benedire gli altri. La misura di Dio per benedire ciascuno di noi non è necessariamente la misura di Dio, ma è la misura nostra, che Dio nella sua giustizia userà come base per benedire noi. Appunto, con la misura in cui misurate sarà rimisurata a voi.
È quasi che noi decidiamo.
Decidiamo, ma noi decidiamo noi. Non è Dio che decide di non benedirci, siamo noi che decidiamo di non benedirci, perché viviamo egoisticamente e mieteremo, sarà dopo un anno, dopo due anni, dopo quando sarà, mieteremo l'egoismo. Io certe cose le ho mietute dopo 5 anni, dopo 4 anni, sbagli che ho fatto. Non è che dopo 5 minuti, no, sennò è troppo facile. Insomma, più di noi stessi diamo a Dio, più Dio darà a noi. Perché questa regola si applica a tutti gli aspetti della nostra vita. Più obbediamo alla sua parola, più le benedizioni promesse nella parola diverranno vere. Anche se a volte Dio dovrà metterci alla prova, come con Giobbe, oppure l'Israele nel deserto,
amen, sì.
Dio ci mette anche alla prova. Non è stregoneria, vai, paghi la strega e domani quella donna lì si innamora di te. Non è così la storia. Dio ci mette alla prova, ha provato Israele 40 anni nel deserto. Dio ti mette alla prova. Quanto è lunga la prova? Dipende da Dio.
Però comunque funziona, date e vi sarà dato.
Sì, quella è la regola,
prima
la legge.
Prima o poi ti sarà dato.
È come la legge di gravità. C'è la legge da dare per ricevere. Ricevi come dai. Questo vale anche per i nostri matrimoni, al lavoro, nelle finanze che ci sono necessarie, o anche per vivere, operare per il Signore. La regola è quella. Guarda, io guardandomi indietro negli anni, vedo che il bene o il male, l'amore, l'egoismo che ho dato, alla fine, sono sempre tornati a me. Dio ci ricambia, ma non è limitato di benedirci solo con denaro, come nel Vangelo di prosperità, falso Vangelo, ma potrà benedirci e darci a sua scelta benedizioni migliori del denaro, come l'unità in famiglia, la salute, la protezione del diavolo dalle sue maledizioni. Non andiamo in giro col calcolatore a vedere quanto ci ha dato Dio, che Dio ti mette anche alla prova. Quindi se non abbiamo per pagare le bollette, evidentemente c'è qualcosa che non va. Dobbiamo fermarci, fare un esame. Cosa c'è che non va? Non è sua volontà che ci manchi il necessario. Salmo 37.
Salmo 37.
25.
Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato né la sua discendenza mendicare il pane. Salmi 37, 25.
Quindi non vogliamo sentire che nessuna nostra chiesa gli manca il pane. Certamente siamo qui per aiutare. C'è sempre 50 euro, 100 euro, c'è sempre, grazie alle decime, fratelli manca. Però non è che possiamo vivere di accattonaggio. Va bene. Vai verso 28 e 29.
Poiché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi, essi sono conservati in eterno, ma la discendenza degli empi sarà sterminata. I giusti erediteranno la terra e l'abiteranno per sempre. Salmi 37, 25 a 29.
Il Signore non abbandona i suoi santi. Quindi se noi stiamo attraversando di povertà in povertà in povertà, stiamo sulla strada sbagliata, c'è qualcosa che stiamo facendo che non va. Come questo fratello che gioca d'azzardo. Quindi scopri nel tuo cuore, magari non giochi di azzardo, ma magari c'è un altro peccato, c'è qualcos'altro. Non siamo, siamo tutti peccatori, d'accordo, ma ci sono dei peccati che ce li andiamo a cercare noi. La legge del raccogliere, in base, che raccogliamo in base alla semina, è una legge eterna. Va bene? Come dice 2 Corinzi 9,6, chi semina scarsamente, ce l'hai lì.
Ah sì, l'abbiamo letta.
Abbiamo
sì.
Letto questo.
Chi semina scarsamente, mieterà scarsamente.
In base a come seminiamo, sì. Mietiamo, sì, d'accordo? Sì. Quindi attenzione a questa scrittura importante. Se non stiamo mietendo, perché non abbiamo seminato? Contadino che al momento della semina si gratta lo stomaco, verrà il tempo di mietitura e non troverà niente. Mm-hmm. Cerchiamo di non essere di questi contadini. E allora se ci mancano i fondi, le finanze necessarie, prima ancora di vedere i motivi finanziari, la situazione politica in Italia, prima di incolpare il governo, guardiamoci allo specchio. È facile dire, questo governo, qua, calma, calma, che ai tempi di Abramo, quando Abramo era ricchissimo, c'erano governi nel mondo che erano peggio. Dovevano andare in giro a dire che Sara, sua moglie, era la sorella, se no la ammazzavano e la portavano via. Quindi era peggio di adesso. Quindi guardiamoci allo specchio. Perché le cose vanno male? Sto io seminando secondo i comandamenti di Dio? Sto io camminando nel Vangelo? Sto cercando prima il regno di Dio e la sua giustizia? Sto amando la mia famiglia? Sto evangelizzando? Com'è il mio cammino di preghiera con Gesù? Sto meditando sulla realtà delle promesse delle Scritture o sugli scoraggiamenti del maligno? Guardate, chi vuole mi mandi le risposte a queste domande, vi dirò qual è il vostro problema. Ma a quel punto credo che l'avrete capito anche da soli. Guardate, Dio disse a Giosuè al riguardo della legge di Mosè. Cioè, e per noi la legge non è Mosè, ma è Gesù per noi. Allora, invece per Giosuè era la legge di Mosè. Dio disse in Giosuè, capitolo 1.
Sì.
7 a 9.
Solo sii molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Giosuè 1, 7 a 9.
Gloria a Dio.
Bellissimo.
Gloria a Dio. Il punto qual è? Mettere, verso 8, mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. Per oggi questo nel mondo, cristianesimo mondiale, sto parlando, cristianesimo non si usa, non è più di moda. Altro che mettere in pratica tutto, qui non mettono in pratica niente. Qui c'è un miracolo se sono salvati nelle chiese. Guarda, Giovanni 10. Il sì. Nostro Dio è abbondante. Ce l'hai?
Sì.
Verso 10.
Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Giovanni 10, 10.
Quindi il diavolo viene nella tua vita, fratello, nella tua famiglia, nel tuo matrimonio, per rubarti la pace, ammazzare il matrimonio, distruggere la pace coi figli. Gesù dice, però io vengo perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Va bene? È triste sentire i fratelli non trovano lavoro, non hanno soldi per questo, per quell'altro, cose necessarie. È triste. Come Chiesa Dio ci ha chiamati ad aiutare i fratelli che possiamo, per grazie di Dio, grazie ai fratelli lo facciamo, però attenzione, non è quella la direzione da andare, perché quando Dio diede la legge a Mosè, Dio gli disse a Mosè, nel paese dove io ti mando, nel paese che io ti prometto, non ci saranno mendicanti. Era una delle benedizioni se avessero mantenuto la legge. Per cui questo messaggio di oggi è per eliminare la povertà della nostra Chiesa. E chiedo scusa se a volte nel mio fervore di sgridare, rimproverare il falso Vangelo di prosperità, se ho dato l'impressione sbagliata che dobbiamo essere poveri, poverissimi, non avere soldi per mangiare. Chiedo scusa se ho dato questa impressione.
No,
esiste una prosperità,
sì.
Delle benedizioni finanziarie di Dio. E il Signore vuole che tutti voi fratelli vivete con abbondanza. Vi serve un lavoro? Lo trovate. Vi serve uno stipendio almeno tot? Lo ricevete. Perché? Non perché la situazione del lavoro finanziario in Italia è buona. No, non è buona, non sarà buona e peggiorerà. Ma perché Dio vi benedice. Io ho detto tante volte che mentre il mondo andava giù, la nostra Chiesa andava su. Non c'è mai mancato il cibo,
amen.
Non c'è mai mancato il carburante,
amen.
Non c'è mai mancato un'auto, non c'è mai mancato una casa, non c'è mai mancato il cibo, grazie fratelli che voi aiutate, siete la mano di Dio. Ma è Dio dietro, perché facciamo il suo lavoro, nel nostro piccolo, e il Signore provvede. E così voglio che tutti i fratelli della nostra Chiesa, e volesse Dio tutte le Chiese, ma non sarà possibile, ma almeno la nostra Chiesa, che noi siamo responsabili, che non ci sia un fratello che gli manca soldi per l'affitto, soldi per comprare alla moglie un fiore,
amen.
Per comprare ai bambini le scarpe, per portare la moglie a mangiare qualcosa fuori così che una sera non cucina, per portare la famiglia fuori tutti insieme a fare un pranzo fuori, che tutti i vostri figli siano vestiti bene, con scarpe, non dico firmate.
Cioè, no, no.
Guarda, te le firmo io.
Quelli non li compriamo,
guarda,
no.
Vi mando io la firma, firmare fratello Giuseppe, firma tutto. Va bene, vi mando la firma per posta.
No, no.
Non dico quello, perché noi qui compriamo anche tantissime, io ho una collezione di giacche qui, tutte di seconda mano.
Però buone.
C'è stato uno che mi ha visto questa giacca di cuoio e mi fa, questo qui per fare questa giacca avranno ammazzato tre buoi. Ah, non lo so, comunque ho comprato tre giacche così, tre giacche di cuoio comprate, era in svendita, mm-hmm. negozio di seconda mano, per 12 euro, tre giacche
sì,
di cuoio.
Sì, tre per 12 euro, sì.
E per questo non capivo, che però la maggioranza erano usate. Le scarpe no, perché è difficile, io ho i piedi piatti, ho bisogno di scarpe abbastanza comode. Le scarpe purtroppo, ma anche fratelli le scarpe. Però tante cose le compriamo di seconda mano, però sono buone.
Sì, sì.
Giacche, sì. Camicie, tende. Andiamo in negozio di usato, perché, mm-hmm. perché bisogna risparmiare. Infatti anche mio figlio gli insegno il risparmio. E insegnargli il valore del denaro. Guardate che il denaro costa sudore. Mm-hmm. I miei figli imparano a risparmiare. Hanno imparato, infatti.
Sì, quello che credo io... Noi dobbiamo fare un po' di più nella nostra missione qui e insegnare più ai fratelli come entrare sotto la benedizione finanziaria di Dio. Perché abbiamo evitato per anni di parlare di questo, perché il mondo adora i soldi, alcune chiese anche. E allora noi non vogliamo essere come loro e non parliamo di soldi. E i fratelli non sanno come posso avere la benedizione finanziaria, certo. Perché certo serve tutto il messaggio spirituale che tu dai, Giuseppe, è il numero uno. Però siamo anche carne, non
però
sono
non
spirito.
Non ho insegnato abbastanza bene come generare i soldi.
Sì.
Cioè, se vuoi generare i soldi, devi essere generoso, devi dare a Dio, devi essere fedele, devi dare per ricevere.
E come? Questo devi enfatizzare tu e parlare non solo oggi, ma anche altre volte, perché dobbiamo crescere in questo. Non amare i soldi, però usarli per la gloria di Dio.
Va bene, cioè non è difficilissimo. Cioè, guarda, vai a Proverbi 3 e lì ti insegno come generare i soldi. Cioè, Dio ti insegna, non io. L'importante è che non lo fai per motivi egoisti, grazie a Dio che siamo cristiani. Che...
Proverbi 3?
Sì, qui ti insegno come generare i soldi per la gloria di Dio, perché c'è anche quello. Però, quando i soldi vengono generati, non ti addormentare, non dimenticarti da dove vengono, da Dio. Come ha detto il Signore, cos'è? Deuteronomio 8, lì mi ha detto: quando entrerete nella nazione che io vi do, non dimenticatevi del vostro Signore, quando avrete abbondanza di qua e abbondanza di là, non vi dimenticate del Signore. Quindi quando avete imparato a come uscire dalla maledizione dei soldi che il Signore li genera, non vi dimenticate del Signore, non vi mettete ad adorare i soldi. Ce l'hai trovata, Proverbi 3?
Sì, Proverbi 3.
Vabbè, perché dove? Che sì, vedi, i soldi sono, diciamo, sono una maledizione che Adamo, quando uscì, Dio gli disse, tu ti guadagnerai il pane con il sudore della fronte, mm-hmm. il terreno ti darà triboli, eccetera. Quindi, uscendo dal giardino dell'Ede, entrava nella maledizione finanziaria. Perché so che il diavolo benedisce le sue banche, pertanto poi tutto l'inferno, quindi che le benedica pure se vuole. Però tutto il mondo è sotto la maledizione finanziaria. Va bene, e allora...
È vero, il modo che tu usi le tue finanze mostra anche la tua fede, mostra la tua condizione spirituale.
Certo, e per esempio un fratello che ha bisogno, io mi assicuro che gli mandiamo 100 euro, 50, 150... 75, dipende dalla situazione, e abbiamo una borsa lì per regalare soldi e fin quando c'è diamo. E so che se non aiutiamo i fratelli, il Signore non benedirà noi. Va bene. E allora, verso 7, Angelo.
Proverbi 3, 7.
Fino al 10. Allora, se qualcuno vuole sapere come generare i soldi per la gloria di Dio, qui c'è il segreto. Io non ho passato molto tempo su questa scrittura, è vero, diciamo che è la prima volta che le tiro fuori, perché il diavolo ha sporcato l'acqua, no?
Sì.
Il Vangelo di prosperità, sono lì a adorare i soldi e io per questo che sono andato all'estremo opposto. Adesso forse dovremo metterci un po' in mezzo perché ci sono dei fratelli che non sanno come generare, come sottrarsi alle maledizioni finanziarie ed essere benedetti anche nelle finanze. Leggiamo.
Proverbi 3:7. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male.
Quindi non crede che nel mondo tu potrai far soldi nel mondo, perché se fai soldi alla maniera del mondo, cioè li usi in modo egoistico, e allora stai attento perché poi il Signore non ti benedice eternamente, ti presenta davanti a Lui in cielo e ti sei stimato saggio da te stesso e non ci sono benedizioni in cielo. Avanti.
questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Caspita. Proverbi 3, da 7 a 10.
Ok, e potete guardare nelle concordanze bibliche, ci sono tante altre scritture in base a questo. E se voi seguite questa regola, uscite dalla maledizione finanziaria. Praticamente non dovrete più preoccuparvi dei soldi come i figli del diavolo, ma il Signore li farà crescere. E funzionato con me, funzionerà con voi. Quindi qui, per esempio, dove dice il verso 9, onorare il Signore con i tuoi beni. Cioè, primo onore al Signore con i tuoi beni. Cioè, cose materiali. Le primizie di ogni tua rendita.
Sì.
Primizie cosa sono? Le decime. Qui nella Bibbia erano le decime. Nel Nuovo Testamento naturalmente si vendevano le case. Atti capitolo 2, Atti capitolo 4, vendevano le case, le davano alla chiesa. Vecchio Testamento c'era la decima, e oltre alla decima c'erano regali durante l'anno. Tre volte durante l'anno uno regalava il tempio extra sopra le decime, d'accordo. E allora praticamente devi onorare il Signore non solo con le preghiere, con le cerimonie, eccetera, ma anche con le primizie di ogni rendita. La primizia è, tu per esempio, vendi una casa, vendi una macchina, vendi una bicicletta, eccetera. Qualunque possessione che non hai decimato, la devi, come Abramo, si è fermato e ha decimato tutta la sua possessione e gliel'ha data a Melchisedec. Quindi assicurarsi che se vogliamo che le ricchezze nostre, possessioni nostre, siano benedette, dovete decimarle, darle al Signore, a qualunque chiesa appartenete, non sto parlando solo della mia chiesa, qualunque chiesa, sia cattolica o protestante, dovete decimare tutto e dare alla vostra chiesa. E quello lì che avete decimato sarà benedetto. Infatti dopo che Abramo ha decimato tutto, è stato benedetto molto, ancora molto di più. D'accordo?
Amen, sì.
Ecco.
Sì.
Quindi questo è il segreto come uscire dai problemi finanziari alla maniera di Dio. La maniera del diavolo è prendo, non do niente a nessuno.
Sì, sì,
sì. Sì, d'accordo, diventerai ricco come Billy Gates, ma non sono ricchezze benedette, sono maledette. Che quando Billy Gates si presenta davanti ai giudizi di Dio dirà: e allora? Questa aveva una moglie, si chiamava Melinda Billy Gates. L'ha divorziata perché lei voleva sempre dare in beneficenza, l'ha divorziata. Questo qua è più ricco del mondo e non gli basta mai le ricchezze. Ma insomma, quando ti metteranno nella bara, digli che ti riempiono la bocca di soldi, se vuoi. E invece la moglie, che apparentemente era, che dava sempre in beneficenza, l'ha divorziata. Lo stesso ha fatto quello dell'Amazon, ha divorziato la moglie che sembrava una pecorella. Adesso si gira col suo yacht pieno di prostitute, eccetera. Comunque, Dio è il giudice. Allora, il fatto è che tutti dobbiamo fare la nostra parte per metterci sotto le benedizioni finanziarie di Dio. E questo facendo la nostra parte, seguendo le istruzioni che Dio non ci fa mancare nella sua parola. Perché è dando che si riceve, amando che si è amati.
Amen.
Dobbiamo fare la nostra parte, benedire per essere benedetti. Come faccio a benedire Dio? Benedici il fratello. Benedici il fratello. Guardiamoci dalla tirchieria che non viene da Dio e che ferma le sue benedizioni. Quindi onorare Dio con le primizie delle nostre entrate. Primizie, prima metà parte, la decima e poi per il mondo. E questa devi farla tutti i giorni. Se non lo fai tutti i giorni, possibilmente...
Ogni giorno si fa questo?
Ogni giorno si fa questo.
La decima si mette da parte ogni giorno?
Ogni giorno sì, perché oggi vendi questo, domani vendi quell'altro. Se per una settimana non vendi niente, c'è niente da mettere da parte.
Ah, ok, ok.
Però se non la metti da parte tutti i giorni, nella Bibbia dice ogni settimana. In 1 Corinzi 16, verso 1 e 2, vuoi leggerlo?
1 Corinzi 16?
1 e 2.
1. Quanto poi... alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più colette da fare. 1 Corinzi 16, 1 e 2.
Quindi io l'ho sempre fatto ogni giorno, perché poi mi dimenticavo. E allora, per non sbagliare, ci ho messo da parte, almeno carta e penna. Ogni settimana, e poi ogni mese si manda la tua organizzazione, che sia cattolica, protestante, la Chiesa dello Spirito, il Radio Blast, quello che è, scegli la Chiesa che appartieni. La regola è quella. Se poi il pastore lo usa per comprarsi una Ferrari, per comprarsi un aereo jet da 50 milioni di dollari, se la vedrà con Dio. Tu credevi che la Chiesa era vera, hai dato, quello invece non era vero, se la vedrà col Signore. Però te ti benedirà come se fosse stato fedele, pastore. Perché tu l'hai data a Dio. Va bene? Allora, Dio non vuole che noi suoi figli siamo mendicanti. Ci vuole benedire in tutto. Però questo non c'entra col falso Vangelo dei mercenari e predicatori che adorano l'idolo del denaro. E questo è il fatto che io non ne ho mai parlato. Perché...
sì, perché no, non vogliamo parlare di soldi. E anche qui in privato, nella nostra missione, quando siamo tra di noi, non parliamo mai di soldi, no. Non contiamo soldi, perché i soldi sono solo uno strumento, non sono niente.
Non so mai, devo chiedere. C'è da comprare una macchina usata, così. Quanto abbiamo? Io non lo so.
Sì, sì. Però sai, sto pensando adesso che in Luca 21 c'era questa vedova che metteva dei spiccioli nel Tempio, come offerta nel Tempio, e Gesù stava lì con i discepoli alla porta e guardava ciascuno che passava quanto mettevano.
Quanto mettevano? Guarda, quello là è ricco, ha messo molta moneta, sì, sì.
E commentavano.
La vedova ha messo poco, sì, sì.
Io non farei mai una cosa del genere, perché mi vergogno. Però Gesù guardava ognuno quanto mette come offerta. Quindi per Gesù è importante anche questo aspetto, perché mostra chi sei. Mostra, guarda, se sei egoista, generoso, mostra la tua fede.
Mostra il tuo cuore.
Sì.
Mostra, sì. Capito? Mostra cosa c'è dentro nel tuo cuore. Cioè, quelli ricconi mettevano monete d'oro per farsi vedere, ha detto Gesù.
Sì.
E lei, la donna, ha messo tre spiccioli. Da maniera che l'ha vestita, ha capito che quello gli sarebbe servito per un pochettino più di pane. È una vedova.
Sì, sì.
Una vedova con bambini. E noi abbiamo un annuncio sulla radio. Sorelle con bambini, scrivete se avete bisogno, vi mandiamo un'offerta.
Sì.
Abbiamo qualcosa.
Amen.
Per voi ce l'abbiamo sempre.
Condividiamo quello che abbiamo.
Scrivete sorelle con bambini, perché i fratelli sono fedeli con le decime.
Amen.
Quelli fedeli.
Quelli che sono fedeli.
Quelli che sono fedeli.
Amen.
Quindi, insomma, questo non c'entra niente col falso Vangelo dei mercenari, predicatori che pensano che non possono servire Dio senza aerei jet, auto nuove, costosi edifici religiosi e così via. Cioè, sto parlando dei falsi predicatori. Però voglio dire questo un po' a tutte le chiese, va bene? Che Dio vuole benedire tutte le chiese cristiane, cominciare quelle che si danno da fare. Se la chiesa a cui apparteniamo è una chiesa vera, qualsiasi denominazione sia, cattolica o protestante, allora le scritture ci insegnano di sostenerla come faremmo per il regno di Dio. Perché noi, io e te, rappresentiamo il regno di Dio, ogni credente rappresenta il regno di Dio, ognuno di noi, se è nato di nuovo, fa parte del corpo di Cristo. Va bene? No, non vi perdete un bicchiere di acqua del cattolicesimo, protestantesimo, queste sono sciocchezze. Che il corpo di Cristo. Quindi, qualunque sia la Chiesa della quale facciamo parte, quella Chiesa è il nostro inizio della fratellanza celeste eterna del regno di Dio. Non è fortissimo?
Bello questo, è
non
bello.
È forte?
Sì, bellissimo. È l'inizio del nostro regno di Dio.
Certo. E il regno di Dio lo vediamo nelle sette chiese dell'Apocalisse.
Mm-hmm.
Va bene, il regno di Dio, c'è quella di Laodicea, la chiesa del vomito. Non dice va all'inferno, dice che Gesù la vomita. Quindi in cielo evidentemente c'è un cesso, c'è un secchio dove il Signore, sì, sto parlando in simboli, va e si fa, vomita e dice porta via il secchio. Sto parlando simbolicamente, però è scritto Apocalisse 3,14. Mm-hmm. Insomma, Sto parlando di una chiesa che si è dimostrata vera. Sostenete la chiesa vera. Non deve essere solo la mia, per l'amor di Dio. Va bene? Quindi compreso sostenerla con le decime per poter raggiungere le pecorelle perdute. Amen. E questo è comandata nella parola. Vedere per 1 Corinzi 9, 2 Corinzi 9. Mm-hmm. E, abbiamo letto prima 1 Corinzi 16, 1 e 2, la colletta per i santi, ogni primo giorno della settimana, ciascuno mette da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli. Quindi c'è anche la prosperità, c'è anche il Vangelo della prosperità di Dio, non è solo falso. Affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. Insomma, ci deve essere un motivo perché ci sono dei fratelli che stanno facendo la fame. E a me non mi sta bene questo. Perché se siamo una chiesa vera non ci saranno mendicanti tra di noi. Li aiuteremo, siamo chiamati a aiutarli. Ma non è questo però la volontà di Dio. La colpa non è dalla parte di Dio. Se abbiamo problemi finanziari, le sue benedizioni mm-hmm. sono separate, va bene, dalle maledizioni del diavolo. E allora occhio sulle benedizioni. E non, se state attraversando un periodo difficile, è il diavolo che lo sta facendo, però noi stiamo sbagliando in qualcosa. Perché se noi obbediamo i comandamenti e siamo fedeli a camminare nei comandamenti, e allora l'obbedienza ai comandamenti garantito al 100% generano benedizioni di ogni tipo. Ti servono finanze, arriveranno miracolosamente. Persino i figli del diavolo vengono all'otto. E noi non dobbiamo essere benedetti da Dio, certamente che siamo e saremo benedetti.
No, credo che lo sbaglio che facciamo a volte è che pensiamo che Dio ha da fare solo con cose spirituali nella nostra vita, cioè solo aspetto spirituale, ma non è vero, dobbiamo lasciare Dio entrare nelle nostre finanze in modo che Lui possa operare anche nelle finanze.
Sì, se escludiamo le finanze dal nostro cammino con il Signore, allora saremo sotto maledizione finanziaria. Cioè questi fratelli che hanno problemi finanziari non avevano incluso Dio nelle finanze. Come le includi? Comincia a dargli la decima. Comincia a dargli il suo che ha comandato. Il Nuovo Testamento si vendevano le case, lo davano alle chiese. Cosa? E nel Vecchio Testamento la decima è il minimo. Ora, non escludiamo Dio dalle finanze, se no saremo nei problemi. Se Dio non fa parte delle nostre finanze, come potremo sperare che Lui operi a nostro favore se lo escludiamo?
Sì, sì,
Proverbi 11, come è scritto?
Proverbi 11?
25.
Ah, l'abbiamo letto, sì.
Sì,
chi è benefico,
anche Proverbi 3 devi andare.
Chi è benefico sarà nell'abbondanza e chi annaffia sarà egli pure annaffiato.
Questo è bene
Proverbi 11:25.
Bene rileggerlo questo qui.
Bello.
Proverbi 3 da 7 al 10.
Proverbi 3 da 7 a 10.
Bene, questo qui te lo posso dire a memoria.
Ah, l'abbiamo letto anche questo.
Sì. Questo qui ce l'ho qui perché sono alcune scritture speciali che mi sono appuntato, ma sono molto importanti di onorare il Signore, perché se non onoriamo Dio con le nostre primizie, con le nostre fedeli decime, come possiamo sperare che Lui onori noi? Dio ci onora noi se noi non onoriamo Lui?
No.
Cioè, onora Dio con le tue primizie. Quindi quello spetta a Dio, perché i Leviti non avevano un territorio in Israele, avevano niente, venivano sostenute dalle decime. Quando Israele non dava le decime, i Leviti morivano di fame e loro dovevano seguire la legge, leggere la Bibbia, e quelli non gli davano le decime, insomma Israele si è persa così per egoismo. Oggi i Leviti chi sono? Noi, i missionari. Che a tempo pieno siamo qui a confidare in Dio, la manna, e la manna viene, però, e allora noi Leviti veniamo sostenuti dalla decima, dai fratelli. Tu non puoi andare al Tempio, c'è un comandamento nel Deuteronomio, Levitico, che dice non ti presenterai al Tempio di Dio a mani vuote, era proibito andare al Tempio senza portare qualcosa. Quindi non puoi andare in qualunque chiesa vai, protestante o cattolica, a mani vuote, infatti ogni chiesa che vai deve dare l'offerta.
Sì.
Guarda, andiamo a 1 Samuele 2.
1 Samuele 2?
30.
Perciò, così dice il Signore, il Dio di Israele, io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre. Ma ora il Signore dice: lungi da me tale cosa, perché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Secondo Samuele, no, primo Samuele 2:30.
Quindi qui Dio sta dicendo: io avevo dichiarato, promesso che la tua casa e di tuo padre sarebbero state il mio servizio per sempre. Ma ora, ecco qui il Signore cambia la legge, cambia la sua promessa. Dice: la promessa vale finché noi facciamo la nostra parte. Capito? E però adesso dice il Signore: lungi da me. Adesso io onoro chi mi onora, chi mi disprezza sarà disprezzato. Quindi non possiamo addormentarci che noi siamo salvati, noi siamo così, noi siamo Filadelfia. No, attenzione che se tu non onori il Signore, Lui non onora te. Non sta dicendo all'inferno a bruciare, no, sta dicendo l'onore. Sta dicendo che se non mi onori, dice il Signore, diventerai Laodicea. Insomma, nella mia vita di piccolo missionario io ho imparato presto l'importanza di essere fedele con le decime. Se volevo essere benedetto fedelmente, dovevo essere fedele io. Seminare la fedeltà per mietere la fedeltà. A volte devo vendere un'auto, vendere una possessione, una roulotte, dicevo prima. E dovevo stare attento che il diavolo, come con Anania in Atti capitolo 5, mi tentava di risparmiare su quello che dovevo a Dio, la sua decima, al suo tempio, per la sua opera. Battaglie che dovevo vincere mensilmente. Poi alla fine ci ho fatto abitudine e basta, si dà e basta. Prima
cioè,
Dio,
senza pensare, fallo senza pensare.
Fallo senza pensare, perché non è se devi essere tentato. Perché poi, però vedevo che al momento del bisogno arrivavano le benedizioni.
Grazie Gesù.
Sapevo che da quella fedeltà dipendevano le benedizioni finanziarie. Sapevo che vi erano molti credenti che non decimavano. Però potevo anche vedere la loro mancanza di relazione personale con Gesù, i loro problemi nel matrimonio, in famiglia. Innanzitutto i problemi nella loro mancanza di comunione col Signore. E questo mi ha sempre messo un grande timore. Se non onoriamo Dio con le primizie, potremo anche mietere cose del mondo e grazie al mondo, però non mieteremo le benedizioni di Dio, quelle vere. E attenzione, le benedizioni non saranno sempre in denaro, ma saranno benedizioni riguardo la nostra famiglia, cose spirituali, il nostro cammino col Signore, cose eterne. Guarda, mi ricordo una storia. C'era una volta un senza tetto che scoprì il segreto di essere benedetto da Dio, un senza tetto. Questo dormiva su una panca, questo senza tetto, e aveva solo un paio di ciabatte, ma non scarpe. Un giorno Dio manda un credente cristiano e questo gli dà un messaggio e gli dice: sai, mi dispiace che non hai scarpe, vorrei darti i soldi perché tu ti compri un paio di scarpe. E questo prestò attenzione, è molto interessante, continua. Cioè il credente sapeva che il senza tetto sarebbe ritornato alla sua povertà e che lui, il cristiano, non poteva aiutarla tutti i giorni. Allora decise di insegnargli la via maestra per uscirne dalle maledizioni finanziarie. E gli disse, gli confidò questo, gli disse: ti comprerò le scarpe ma una condizione. Che tu innaffiare questa benedizione finanziaria, sì che crescano delle altre benedizioni e che tu non debba sempre essere nel bisogno. E gli disse al mendicante: devi spezzare la maledizione finanziaria e Gesù può farlo. E il mendicante disse: meraviglioso, sono pronto, cosa devo fare? Il cristiano gli dice: ogni volta che Dio ti dà un fiore di aiuto, lo devi innaffiare, perché è dando che si riceve. Proverbi 11:25 parla di questo, abbiamo già detto prima, che chi è amorevole e benefico è nell'abbondanza. Ora, e dice chi annaffia sarà pure annaffiato, ma come si fa a annaffiare? Come si fa a innaffiare? Allora il cristiano gli dice: Comincia oggi a decimare la mia piccola offerta che ti do per le scarpe. Se sarai fedele a farlo ogni giorno, vedrai, Dio sarà fedele alla sua parola. Lui proverà la tua fede e dopo averti messo alla prova, Dio comincerà a benedirti, se sarai sincero e fedele. Il giovane mendicante viene toccato nel cuore e si ripromette che da allora in poi sarebbe stato fedele e mette da parte ogni giorno la decima, per ogni cosa ricevuta e darla a Dio mensilmente senza fallo. L'uomo fu fedele, mantenne il suo patto con il Signore, Dio lo benedì e presto non fu più mendicante, ma divenne un benestante. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Appunto come dice Proverbi 3, 9, onora il Signore con le primizie di ogni tua rendita.
Amen.
E i tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza.
Grazie, Gesù.
I tuoi tini traboccheranno di mosto.
Amen.
Grande promessa. Le sue benedizioni traboccheranno.
Amen, amen.
Gloria a Dio. La mia testimonianza è che ho sempre messo da parte la decima e tuttora lo faccio. E ora siamo in grado di aiutare anche altri. Se la nostra Chiesa è vera, Dio ci chiama la fedeltà di sostenerla, perché è il regno di Dio che sosteniamo. Non solo sostenere in modo passivo, preghiere religiose, ma anche in modo tangibile e fedele, affinché la Chiesa possa continuare a raggiungere le anime con la salvezza.
Grazie, Gesù.
E se non siamo in grado? Uno chiederà, se non siamo in grado di dare niente. Guarda, Dio è equo, dico questo. La decima è divinamente equilibrata. Se abbiamo molto poco, la decima sarà
poco.
Molto piccola.
Sì.
Se invece ci fosse tanto da dare di decima, allora vuol dire che Dio ha scelto di benedirci in abbondanza. E quindi anche la somma che ci rimane, che ci rimarrebbe, il 90%, cioè, sarà alta. Le finanze non sono escluse dalla fedeltà, fedeltà che dobbiamo imparare su questa terra. Sì,
amen.
Da entrare nel regno di Dio, fedeli in tutto. La domanda è, fratelli, e concludo, Dio sta facendo parte delle nostre finanze, lo abbiamo invitato a partecipare, come lo inviti? Inviti Dio dandogli, che Gesù dice date e vi sarà data. Buona misura, pigiata, abbondante. La misura che date sarà rimisurata a voi. Se Dio non entra nelle nostre finanze, queste apparterranno al mondo e avranno a che fare solo con il mondo, cioè al di fuori del campo e le benedizioni di Dio, e Dio non potrà operare a nostro favore, perché ci siamo separati da Lui finanziariamente. Tempo fa ho avuto a che fare con famiglie, consigliarle, famiglie che hanno grandi liti e divisioni, motivi di eredità. Appunto, queste famiglie operavano, più di una famiglia, al di fuori del campo di Dio. Gloria a Dio.
Grazie, Gesù.
Alleluia.
Amen.
Insomma, Dio potrà benedire i fedeli 100, 1000 volte di più, perché Dio dà anche benedice anche in abbondanza. Non come una specie di dea bendata. Dio non è una dea bendata che getta la sua benedizione a casaccio, senza regole né leggi. Non è così. Dio ha una legge per ogni cosa. Vediamo nella parabola dei talenti, Matteo 25, che il Signore mostra che ciascuno sarà ripagato, ciascuno sarà benedetto strettamente sulla base della propria fedeltà verso il Signore, o tristemente della sua infedeltà con la quale aveva seminato. Galati 6, 7, 8. Angela, 1 Corinzi 4, mi dai una scrittura?
Sì.
Gentilmente.
1 Corinzi
4.
4?
Sì, qui parla dell'importanza della nostra fedeltà. Verso 2.
Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. 1 Corinzi 4, 2.
Allora, cos'è che richiede Dio?
di essere fedeli, e questi fedeli sono amministratori, cioè nelle cose pratiche, materiali.
Materiali. Mm-hmm. Cerchiamo di non essere troppo spiritualizzati. Che la Bibbia, la maggioranza, è tutta pratica. La fedeltà è la base del vero credente per ricevere le benedizioni spirituali di Dio, ma spirituali e materiali. Guarda, vai numeri 12.
Numeri.
Ecco.
Sì.
Il mio servo, verso 7, il mio servo Mosè.
Il mio servo Mosè che è fedele in tutta la mia casa. Numeri 12, 7.
Capito? Signora vuole che siamo fedeli in tutta la nostra casa.
Amen.
E saremo benedetti in tutta la nostra casa. Vediamo Giuseppe che fu fedele nella casa di Potifar e il Signore lo fece prosperare come schiavo. Fu fedele in prigione e il Signore lo fece prosperare in prigione. Ovunque andava diventava direttore, questo qua. Casa di Potifar,
sì.
Nella prigione. Fu fedele col faraone, yeah. E divenne il primo ministro egiziano, dall'Egitto, il primo ministro,
mm-hmm.
Il governatore divenne. Dio ci chiama ad essere fedeli. Primo Corinzi 4:2, si richiede agli amministratori che ciascuno sia trovato fedele. Matteo 25:21, il suo padrone gli disse:
va bene, servo buono e fedele,
sei stato fedele in poca cosa.
Ti costituirò sopra molte cose.
Entra
nella gioia del tuo Signore. Matteo 25:21.
Allora, vogliamo sentire queste
sì,
parole?
Sì, che vogliamo, sì.
Ma non possiamo vivere qui egoisti, qua a rubare Dio la decima, e così che ci compriamo una macchina più grande, secondo noi. E poi arriviamo al Regno di Dio e dice, adesso io non ti ho onorato le mie primizie, adesso onorami tu però. Non funziona così. Luca 16:10.
Luca 16.
Non funziona, perché?
Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Luca 16:10.
Fratello, se siamo mendicanti su una panchina al parco e riceviamo un euro di accattonaggio al giorno, se non mettiamo da parte quei 10 centesimi, non riusciremo a decimare i milioni di dollari domani, mm-hmm. o quello che sarà. Va bene, devi essere fedele nel poco. E poi ogni giorno, il Signore ti benedice. Così fece Giuseppe.
Amen.
Da Potifar, nella prigione, in Egitto. E Giuseppe è uno dei più grandi esempi di Gesù in tutta la Bibbia. Amen.
Grazie Gesù. Posso leggerti alcuni messaggi che i fratelli stanno inviando? Mentre tu insegnavi su questo soggetto, loro inviano testimonianze di quello che loro vivono in riguardo a questo messaggio.
Insomma, l'insegnamento qui, fratelli, perdonatemi che, diciamo, in certo senso un po' fallito, che negli anni non ho insegnato queste cose, io le conoscevo queste cose, ed essere fedele. E perché ero così scocciato, e così questi del Vangelo della prosperità, imbroglioni, eccetera,
sì.
Mi sono un po' sbilanciato. Però c'è anche la prosperità di Dio. Dice così in Genesi che Giuseppe era molto prospero. Il Signore lo fece prosperare da Potifar. E in prigione prosperava Giuseppe.
Questo perché era fedele nelle cose materiali e pratiche.
Era fedele a pulire quel cesso, a trasportare i secchi dal cesso, andare a svuotarli dove? Mm-hmm. Era fedele, i cessi erano puliti. Mm-hmm. Il direttore vedeva, caspita, questo qui ho bisogno.
Sì.
Questo
sì,
è più fedele di me.
Sì. Sì, sì.
Lo fece il direttore dei cessi, direttore della prigione.
Sì.
Va bene? E Giuseppe prosperava. E allora, fratelli, siamo fedeli nelle piccole cose. Va bene? E vedrete che sarete fuori dalle maledizioni finanziarie.
Amen.
Il Signore vi mostrerà giorno per giorno come innaffiare i fiori delle benedizioni anche finanziarie, e cresceranno nello Spirito.
Grazie,
va bene,
Gesù.
Fratelli?
Amen.
Ok, fatemi sapere, mettete in pratica queste cose. Poi mi iscrivete, mi fate sapere le vittorie, le benedizioni, e non lasciatevi fermare dal diavolo che dice, oh, guarda qui, lascia perdere. tu dai e ti sarà dato, ma prima devi dare a Dio, onorarlo con le tue primizie. Grazie, altrimenti Lui non onora noi.
Amen.
Angela.
Dice Salvatore: fratelli, è proprio vero quello che dite. Io l'ho sperimentato su di me. Non mi sono lasciato mai abbattere dai vari problemi che ci sono sempre stati, ma mi sono rimboccati le maniche, ho confidato nel Signore e Lui si è fatto trovare. Gloria a Dio.
Grazie Salvatore. Una piccola conferma. Ma è così. È così, guarda, io sono 50 anni. 50 anni a maggio che sto sperimentando la vita del piccolo missionario. Amen. Ho sempre avuto terrore di non mettere Gesù al primo posto, anche finanziariamente. Non ti chiede tanto.
Amen.
Se hai poco, Amen, ti chiede 10% del poco.
Sì.
Se hai tanto, è perché ti sta benedicendo tanto. Ma se vuoi continuare ad essere benedetto nel tanto, non essere infedele nel tanto. Sii fedele.
Tiziana: cari fratelli, confermo con la mia esperienza il messaggio di fratello Giuseppe. Mio marito e io abbiamo cercato negli anni passati, nel timore di Dio, di mettere al primo posto il regno di Dio e la sua giustizia, non pensando al nostro futuro e quindi non pensando a come mettere da parte dei soldi, ma provvedendo ai vari bisogni legati all'avanzamento del regno di Dio.
Gloria a Dio.
Quando ci siamo ritrovati da soli, non avendo più i nostri genitori, non avendo nulla, né casa né altro, Dio ci ha provveduto un lavoro ad entrambi, provvedendo ad ogni nostro bisogno, ed oggi non manchiamo di nulla. Dio si è preso cura di noi.
Gloria a Dio.
Vi amiamo di un grande amore, Tiziana.
Gloria a Dio, come vedo Elia che va dalla vedova di Sarepta e gli dice: cosa fai? Dice: ma sto andando a morire, in che modo? Ma adesso vado lì, faccio un po' di pane, mangiamo e io e mio figlio moriremo. Dice: ah sì, va bene, portami un po' d'acqua, certo. Ah, già che ci sei, portami anche un panino, un potito, portami qualcosa da mangiare. Guarda, c'ho solo, ti ho detto, un po' di farina per me e mio figlio, mangiamo e moriamo. E Elia gli dice: prima dallo a me, e poi il Signore ti benedice. Cioè Elia lo metteva alla prova per vedere se era la donna giusta, no? Mm-hmm. Cioè immagina, vada una donna, una vedova che dice: mangiamo questo e moriamo, e dice: alt, prima dallo a me. Però la donna vide che c'era qualcosa a che fare con Dio, e accettò, e il Signore la benedì, perché onorò Dio attraverso Elia, e diede a lui prima tutto quello che avevo, un pezzo di pane. E per 3 anni e mezzo il Signore gli moltiplicò la farina e l'olio.
Sì, amen.
E, dando prima a Dio una specie di decima, dando prima a Dio, in questo modo si sottrasse alla maledizione, di mm-hmm. mancanza di cibo, finanziaria, eccetera.
Amen.
Gloria a Dio.
Prossimo da parte di Maria, e faccio una parentesi: Maria è la sorella di Jonathan, quel giovane che avete sentito la settimana scorsa che era rinchiuso a Londra in un istituto mentale.
Chiedesse fuori.
E disperatamente chiedeva aiuto.
E ringrazio i fratelli che hanno pregato perché è fuori.
E dopo 2 giorni di quell'audio che voi avete sentito, lo hanno liberato ed è stato un miracolo.
E grazie fratelli.
Amen. Voglio ringraziare voi che avete pregato e voglio benedire la famiglia di Jonathan, Maria e Graziella, che come leonesse hanno combattuto per farlo uscire. Anche il resto, Tony, il fratello, il resto della famiglia, hanno veramente messo tutte le forze per liberarlo.
E hanno vinto.
E hanno vinto, però l'hanno fatto anche nello spirito, cioè nel modo giusto,
in
con Dio.
In consiglio con i fratelli ci hanno scritto diverse volte.
Sì, scritto, chiesto preghiera. Quindi
io ho chiesto a tutti i fratelli del mondo di pregare.
Ringraziamo Dio per questa vittoria, bellissima. Il Signore è buono.
Grazie fratelli, è bello avere una chiesa che si può contare.
E riguardo al messaggio di oggi, Maria ha scritto pochi minuti fa dicendo: cari fratelli, è proprio veritiero ciò che state dicendo secondo la parola, è applicato benissimo. Ho una testimonianza fresca di settimana. Negli ultimi 40 giorni ho potuto lavorare pochissimo, sia per via del periodo, sia per via degli impegni personali che conoscete, l'arrivo di un figlio e la riorganizzazione familiare. Nonostante il poco lavoro, sono riuscita a mettere da parte i soldi dell'affitto del locale in cui lavoro ed ero soddisfatta di avere il necessario per non andare sotto. Ma qualche giorno fa, sull'applicazione del telefono, ricevo la bolletta di luce del negozio, che avevo dimenticato che dovesse arrivarmi, e mi sono preoccupata per i fondi, ma non più di tanto. Dopo qualche giorno, dopo aver comprato il pane, mi sono resa conto di avere in portafoglio diverse banconote e ho avuto la curiosità di contarle, pensando alla bolletta. Cari fratelli, nonostante credevo di non avere abbastanza soldi per via del pochissimo lavoro, a mia insaputa i soldi che ho contati erano maggiori di quelli del costo della bolletta.
Gloria a Dio.
Appena ho finito di contarli, ho chiuso gli occhi e ho ringraziato Gesù.
Gloria a Dio.
Che sapeva più di me quanto mi occorreva per affrontare le spese. Come dite voi, secondo la parola, infatti, quando compiamo anche al di fuori del lavoro la volontà di Dio, il Signore non abbandona i suoi servi. Diversamente in passato mi è capitato di non riuscire ad affrontare le spese e anche in quella circostanza ho compreso che non avevo usato bene, secondo la volontà del Signore, il tempo che ho avuto. Un abbraccio, fratelli, vi amo!
Anche noi ti amiamo.
Anche noi!
Sorella
Grazie,
preziosa.
Maria. E voglio dire, Maria è fedele, perché lei è parte della nostra Chiesa ed è fedele con la sua famiglia ad inviare offerte, quindi vedo la benedizione di Dio su di loro.
Sì, si vedono le benedizioni. Il Signore non ha mai fallito. Nessuno potrà mai accusare Dio che io ho dato a Dio più che lui ha dato a me. No, non è possibile. Non puoi dare a Dio di più di quello che gli date. A parte dovrebbe infrangere tutta la Bibbia. Però. Abbiate fede, fratelli.
Grazie,
nel
Gesù.
Signore.
Poi c'è Mattia che ha scritto: fratelli, che Dio vi benedica.
Mattia.
Volevo aggiungere una cosa, se mi è permesso, a tutti i fratelli. Il segreto è far entrare il Signore in tutto. Famiglia, finanze, lavoro, amicizie. In altre parole, non deve restare una parte dove il Signore non sia entrato. E vedrete la mano del Signore. Dio vi benedica. Bravo, fratello Giuseppe, hai fatto bene a sottolineare questo punto. Lo Spirito Santo ti ha indicato la strada. Mattia.
Sì, è stato lo Spirito Santo che mi ha mostrato questi fratelli che soffrono, che non hanno abbastanza soldi per sopravvivere. E allora ho fatto un esame di coscienza, ma guarda qui che questi pelandroni del Vangelo di prosperità mi mettono paura a predicare a favore della prosperità vera di Dio. E allora ho tolto gli indugi e adesso glielo sto suonando al diavolo. Siamo fuori dalle maledizioni finanziarie.
Amen, amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Tutti i fratelli.
Amen. Poi ci sono altri fratelli che hanno scritto e vi ringrazio, non riesco a leggerli tutti. C'è Dario che dice: c'è sempre qualcosa da dare per il regno del Signore, il resto sono scuse. E lui dice: preferirei morire che non dare la decima. Anzi, mi pento di non aver fatto prima, ma finché vivrò almeno una decima di ogni mio rendita o futuro lavoro possiamo darla, perché è un segno di amore per i fratelli.
Un segno di fedeltà anche per tutti quanti, anche noi tutti.
E poi c'è Stefania che dice...
Il nostro modo è di dare a Dio.
Stefania dice... Confermiamo anche noi, abbiamo sempre messo Gesù al primo posto cercando il suo regno e lui ci ha sempre aiutato. Lui è sempre fedele, vi amiamo.
Gloria a Dio.
C'è Marisa che dice: da 35 anni abbiamo sempre dato decime e offerte, ma da dicembre mio marito mi impedisce di darla. Io non sono d'accordo. Voi cosa dite? Sarei nella ribellione se invece continuerei a dare al Signore il 10%? Dice Marisa.
E questa è una cosa che deve pregare lei. Secondo la sua fede.
Sì.
Studia la parola e vedi la volontà del marito, la volontà di Dio, e vedi tu. È come se il marito ti dice, ti proibisce di evangelizzare. Decidi tu quale marito vuoi ascoltare. Queste sono cose spirituali. Che il marito non è il marito padrone, cioè la moglie ha diritti. Cioè nella casa la moglie ha almeno il 50% di tutto quello che succede appartiene alla moglie. Quindi la moglie non è una schiavetta con la catena al collo. Ci sono cose spirituali che i mariti hanno i loro capricci. Non so, uno beve, quell'altro televisione, quell'altro c'è uno sport. E la moglie è cristiana e dà la decima. Quindi in base alla tua fede, sorella.
Amen.
Chiedi al Signore. Io certe sì. cose non posso dirle.
Perché solo voi conoscete tutti i dettagli della situazione.
Voi che dovete decidere sì. e ogni scelta per il Signore a volte può comportare persecuzione e sacrifici.
Amen. Grazie, Signore. Allora facciamo una pausa e poi andiamo piano piano verso le richieste di preghiera e abbiamo anche una testimonianza. Però ascoltiamo prima il canto di Maria Sportelli, Crediamo in Dio.
Dicono che questa montagna non si muove e le catene non si spezzano. Loro non sanno chi sei tu. Nel tuo nome c'è potere. Dicono non c'è via d'uscita, che la marea non si calmerà. Non sanno ciò che puoi far tu. Nel tuo nome c'è potere. Nel tuo nome c'è potere. Niente è impossibile, indistruttibile. Crediamo in Dio, crediamo in Dio. Sì, miracoli tu fai dall'impossibile. Crediamo in Dio, crediamo in Dio. Sì, di credere nell'impossibile. Parla alla montagna e comandale di muoversi.